tutti, io sono Giacomo e oggi vi parlo di TVC, Tech Workers Coalition Italia. Allora, partiamo analizzando il panorama del software in generale al giorno d'oggi e del software che viene più usato. Al giorno d'oggi c'è del software che fa schifo, ok? Cioè la maggior parte fa schifo, ce n'è di molto inutile, ce n'è di molto che è attivamente predatorio ed estrattivo nei confronti degli utenti e tendenzialmente la risposta che abbiamo cercato di dare come tech worker è stato il software libero. Almeno negli ultimi 30 anni abbiamo cercato di produrre delle alternative che portassero, tramite le quattro libertà del software libero, portassero emancipazione universale agli utenti. Soprattutto negli ultimi 15 anni, soprattutto diciamo dal periodo di, per esempio, Microsoft, Core Linux o cose del genere, ci siamo resi conto che il free software non basta, nel senso va benissimo, però di fatto il free software si basa sul lavoro volontario di persone che per scelta, assolutamente per piacere, per cultura personale, decidono di lavorare di giorno e di lavorare di notte per potersi ritagliare questo rettangolo di libertà e per poterlo mantenere. Il discorso è che quelli che abbiamo contro il nemico sono entità che non sono comparabili, cioè il free software funziona in un mondo di individui che contribuiscono alla stessa maniera al software e che ne ricevono in parti uguali e ricavato. Il discorso è che al giorno d'oggi ci sono queste entità multinazionali, le big tech famose, che hanno un tipo di risorse che non è comparabile con quello degli attivisti free software. Per cui cosa succede? Che Amazon prende il tuo software, lo forca, lo rende uno standard e lo rende incompatibile col tuo software finché tu poi non riesci a ottenere l'egemonia, non riesci a rendere di massa il tuo software e a portare l'emancipazione universale come speravi. Per cui tutto questo avviene a scapito della salute fisica e mentale di lavoratori, a parte pochi privilegiati che hanno il privilegio di poter lavorare tutto il giorno, di prendere lo stipendio dal software libero. La maggior parte della gente lo fa nel tempo libero. E il discorso è riconoscere che il software che è attivamente predatorio ed estrattivo nei confronti degli utenti lo fanno delle persone, lo fanno queste persone di mestiere e prendono uno stipendio. E ci sono motivi vari per cui potrebbero farlo, magari gli fa pure schifo il proprio lavoro e non hanno alternativa, e magari non gli interessa niente, però il discorso è che lo fanno dei lavoratori, per cui chi meglio dei lavoratori, chi meglio di chi fa il software ha la capacità di poter decidere come indirizzare la direzione del software nel futuro. Per cui il punto è questo: noi che siamo i tech worker siamo gli unici che abbiamo le capacità tecniche, ma in generale anche la visione, per che ci rendiamo conto dei problemi del software, ci rendiamo conto anche tecnicamente di come il software sfrutta gli utenti e se ne approfitta, di come non è l'utente a usare il software, ma il software a usare l'utente. E quindi siamo noi che in prima persona dobbiamo prenderci l'onere di indirizzare la direzione della tecnologia. Chi sono i tech worker? Chi siamo? Sono tutte le persone che dipendono dall'industria del software, quindi tutte le persone il cui stipendio dipende dalla vendita di software, per cui tecnici, creativi, designer, data worker, oramai si stanno creando sempre più professioni, soprattutto sempre meno specializzate e che tendono a ricalcare le mappe coloniali e imperiali, per esempio, che ne so, i data worker a Bangalore, nel senso il supporto Red Hat che viene spostato dall'America all'India, service worker, per cui questo discorso è un po' più difficile in Italia, però tendenzialmente in America ci sono questi gigacampus delle big tech in cui ci sono gli ingegneri, i tecnici, le operation eccetera, e poi ci sono anche quelli che gli fanno da mangiare, ci sono quelli che gli puliscono l'ufficio, ci sono tutta una serie di persone che fanno parte da un certo punto di vista dell'indotto, il cui però stipendio viene pagato direttamente dall'industria del software. Quindi cosa vogliamo fare in concreto? Cosa possiamo fare e cosa vogliamo fare in concreto per cambiare la direzione del software a lungo termine? In generale ci muoviamo su tre piani. Il primo è proprio concreto, nel senso condizioni di lavoro migliori, orari ridotti, paghe più alte, regolamentazione della reperibilità, diritto alla disconnessione, se ne parla tanto, però ancora è una cosa un po' volatile, body rental, che è un problema tutto italiano, è un fenomeno illegale e non tutti lo sanno, e nonostante ciò è uno dei modi più frequenti che si usa per produrre grosso software in Italia, soprattutto per la pubblica amministrazione. Vedi per esempio Varpippo dell'INPS, cioè sono situazioni che poi portano, oltre al malessere dei lavoratori, oltre allo sfruttamento, straordinari non pagati, burnout e in generale oppressione dei lavoratori, anche a produrre un software che non è di qualità e quindi non funziona, non funziona neanche per gli utenti. Seconda cosa, vogliamo ambienti di lavoro sani, per cui inclusivi, senza battute sessiste o in generale senza atteggiamenti tossici anche verso i colleghi, perché è una cosa che facciamo molto, che si vede secondo me soprattutto di più nelle community free software online, però tendenzialmente la persona nuova che arriva fa domande stupide e la risposta che gli si dà è leggiti il cazzo di manuale. E questa cosa però crea un ambiente tossico e porta a creare sempre la stessa cricca di persone a contribuire al software, e anche lì peggiora in generale la qualità del software. Solidarietà fra colleghi si intende il mobbing negli uffici, cioè il fatto che se tu non accetti questa direttiva dell'azienda allora ti do tutti i progetti di merda e allora faccio di tutto per fartene andare anche se non ti posso licenziare. Tempo di vita, tempo di lavoro, appunto quello che dicevo prima, straordinari non pagati, reperibilità richieste all'ultimo minuto o per giorni e giorni e pagati magari 20 euro lordi al giorno, robe così. Terzo piano sono le riflessioni che vogliamo fare sulla direzione generale del software, di come si produce software in maniera sostenibile sia ambientalmente che economicamente, che anche per la salute fisica e mentale di chi lo produce. Per cui ci interroghiamo, facciamo gruppi di studio, abbiamo relazioni con varie realtà che cercano di creare alternative concrete che ti permettano sia di guadagnarti da vivere col software che anche di produrre software di qualità senza passare dallo sfruttamento dei lavoratori. Allora, TVC è un'organizzazione globale. Ci sono, quale vedete, una decina di sezioni distaccate per il mondo. TVC Italia è un po' un unicum perché è nata durante il Covid e quindi praticamente per il primo anno e mezzo fino a maggio di quest'anno è sempre stato tutto online. Facevamo assemblee, gruppi di studio, abbiamo fatto un workshop con persone di Hypernova, non so se la conoscete, è una cooperativa software, e comunque tutto online. Adesso da maggio abbiamo iniziato a creare sezioni locali, per ora abbiamo Torino, Milano, Bologna e Roma, la prima che è nata è Torino, probabilmente anche la più attiva. A Bologna siamo una ventina in chat di attivi che si presentano sempre, saremo 5, però stiamo cercando un po' di bootstrappare le sezioni locali per poter cominciare veramente ad agire, cioè soprattutto nelle aziende. E come si organizza TVC? TVC Italia, allora, per le sezioni locali siamo ancora in un momento, in un limbo, nel senso che sono partite da poco e per ora hanno completa autonomia dal punto di vista organizzativo, per cui ogni sezione locale decide come organizzarsi. TVC Italia è organizzata in gruppi di lavoro, per cui una persona si presenta, propone un'attività o propone un tema su cui discutere, e propone un gruppo di lavoro e chi vuole si unisce e cominciano a collaborare. C'è un gruppo di lavoro speciale che è il comitato guida, che fondamentalmente ha il potere, è l'unico che ha più potere rispetto agli altri, ha il potere fondamentale di diritto di veto sui gruppi di lavoro, per cui se arriva uno startupparo o comunque un manager che vuole fare propaganda aziendalista e vuole fare il gruppo di TVC per i manager di Accenture, il comitato guida gli dice no, non lo fai perché siamo dalla parte dei lavoratori. E abbiamo dei meeting regolari, questo vale sempre per TVC Italia. Per le sezioni locali, lì è tagliata la slide, vabbè, logout. Per le sezioni locali è ancora un po' da stabilire, però tendenzialmente TVC Italia ha due momenti, che sono il meeting generale, che è fondamentalmente un'assemblea in cui c'è un ordine del giorno, in cui i partecipanti possono portare nuovi punti all'ordine del giorno e si discute un po' di quello che succede una volta al mese, si discute un po' di quello che è successo nell'ultimo mese e ci si aggiorna o si fanno proposte per il mese successivo. Ci sono i meeting login, che sono degli eventi introduttivi specializzati per le persone nuove, per cui io sono una persona che, a cui interessa TVC, vuole partecipare ma non sa da dove partire, non sa come scrivere. Ci abbiamo vari servizi, fra cui Nextcloud, Zulip, eccetera, non sa da dove partire, come iscriversi, eccetera. Il meeting login è fatto apposta, ci sono delle persone che sono dentro da tanto tempo e si può fare domande, si può fare proposte, si va lì per capire come funziona TVC e come ci si può contribuire in maniera concreta. I meeting logout sono fondamentalmente dei dopolavoro, sono organizzati dalle sezioni locali. Stiamo cercando un po' adesso di darci una cadenza regolare. Abbiamo iniziato a farli a giugno, prima dell'estate, quindi ne avremo fatti una decina, sia a Torino che a Roma che a Bologna. Milano sta partendo adesso, quindi non credo ci siano stati ancora meeting logout. Però fondamentalmente è un modo di incontrarsi con colleghi del proprio settore, conoscere gente, fare networking un po' fuori dalle solite logiche, per cui ci si incontra solamente per parlare di cose tecniche, che ci sta, piace a tutti, nel senso il free software ci piace un sacco anche magari contribuire attivamente al free software, però il discorso è che in molti casi rischi di fare formazione gratuita o per il tuo attuale datore di lavoro o per il tuo futuro datore di lavoro, per cui questi momenti sono momenti in cui ci troviamo davanti a una birretta a Bologna, per esempio quest'anno li abbiamo fatti all'estivo del binario 69 alla Montagnola, e sono momenti in cui ci si incontra, si parla con persone del proprio settore e si condividono i problemi, che è una cosa cruciale. Cioè il discorso non è, l'ho sentito dire da alcune persone, non è incontrarsi per lamentarsi, non è incontrarsi e compiangersi, ma è capire i problemi che si hanno, capire se sono comuni. Se sono comuni è anche più facile risolverli assieme, cioè è anche più facile mettersi insieme e rendersi conto che la contrattazione collettiva ha decisamente più leva della contrattazione individuale e anche le potenzialità per risolvere il problema per più persone. E quindi un po' il senso di questi meeting logout è veramente conoscere persone del settore e fare networking. Cosa vogliamo fare adesso? Questi, diciamo, sono i piani che stiamo facendo per il prossimo anno 2021-22. Abbiamo in piano, prima di tutto, una collaborazione con l'Hermes Center, che non so se lo conoscete, è un ente, un istituto che si occupa di privacy, di data protection, di in generale diritti degli utenti. È un ente italiano che però è connesso a una rete europea e comunque si occupa di diritti degli utenti nell'era dei dati, e stanno facendo adesso questa proposta di questa raccolta firme per una proposta di legge a livello europeo che regolamenti la sorveglianza biometrica, quindi specialmente sul riconoscimento facciale, che per esempio già in America, a San Francisco mi pare, sia già illegale. Comunque ci si sta facendo un ragionamento un po' ovunque in giro per il mondo e sta partendo anche questa proposta europea. Vorremmo mettere su con loro un'istanza di Global Leaks, che è un software per fare whistleblowing. Questa cosa è ancora un po' da discutere, però anzi, se avete competenze a riguardo o conoscete il software o avete già fatto cose simili, sarebbe super utile metterci in contatto. Un'altra cosa è che per ora un problema che abbiamo è che siamo un po' un covo di programmatori sistemisti, cioè noi vogliamo assolutamente tirare dentro altre categorie di tech worker, per cui designer, helpdesk, copywriter, social media managers, ma anche, qua non li ho messi, però personale delle pulizie, cuochi, tutte le persone, come dicevo prima, il cui stipendio dipende dall'industria del software, che anche per le cose che dicevo prima è più difficile da fare in Italia rispetto all'America, dove c'hai la centralizzazione dei lavoratori tecnici e anche degli altri settori, perché per esempio i riders in America magari fanno parte di TVC, perché, che ne so, i programmatori di Just Eat sono in America e riescono a solidarizzare con i rider molto più facilmente rispetto che da noi, dove tendenzialmente ci abbiamo solo i logistici di Amazon, i rider o questo tipo di categorie, però non ci abbiamo i tecnici della stessa azienda nello stesso posto. Per esempio UX è un'azienda che ce l'ha questa dimensione, cioè sia i programmatori che si parlava poco tempo fa del camion, delle lavoratrici che venivano costrette a lavorare 12 ore al giorno. E c'è stato un bel po' di casino qualche mese fa a Jux, e per esempio quella è un'azienda in cui sarebbe ottimo entrare, perché c'è proprio questa dimensione, è più facile creare questa dimensione di solidarietà perché le persone fisicamente condividono gli stessi spazi. Terza cosa, super importante, è stimolare e supportare l'organizzazione in azienda. Quindi una cosa molto interessante che si fa in America è creare rappresentanze di TVC all'interno delle aziende che contrattino con la proprietà o con la dirigenza, e che quindi riescano a ottenere concretamente miglioramenti a breve termine per i dipendenti di quell'azienda, e riuscire a farlo in Italia sarebbe cruciale. Appunto, creare un gruppo di tech worker che siano in grado di ottenere una vittoria concreta. E, cosa potete fare se volete partecipare? Prima di tutto, se siete abbastanza fortunati e siete in una città in cui c'è già una sezione locale, potete andare ai meeting logout, vi presentate semplicemente, vi fate una birretta con chi c'è lì, conoscete gente e chiedete un po' a loro cosa potete fare di concreto per cominciare a partecipare. Altra cosa, ci abbiamo vari spazi online, anche sui social di massa, diciamo, però tendenzialmente il grosso si svolge su Telegram o su Zulip. Telegram, vabbè, il client, ci sono client free software, il server proprietario, però diciamo non è come Facebook. Zulip invece è self-hostato, è tutto open source, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo su un server su Hetzner in Germania, e quindi i dati non li vendiamo, gestiamo tutto noi, stiamo cercando anche di stilare dei processi e delle privacy policy che poi pubblicheremo, anzi anche su questo se avete competenze sarebbe utilissimo. E, siamo tanti, però c'è spazio veramente per tutti, e appunto specialmente se non siete tecnici, se non siete programmatori o sistemisti, sarebbe utilissimo, perché stiamo cercando veramente di tirare dentro più gente possibile. Altra cosa, e questo è più difficile, indubbiamente, far conoscere TVC ai colleghi, cioè parlare di Tech Workers Coalition con i colleghi in azienda, organizzarsi in azienda, ovviamente con tutte le attenzioni del caso, per evitare ripercussioni e in generale ritorcimenti. Qui, altra cosa, si torna al condividere i propri problemi, cioè nel senso, un'altra, per esempio, poche settimane fa scriveva sulla chat generale una persona che diceva: io ho firmato un NDA, che la mia azienda mi ha fatto firmare un NDA per non dire ai miei colleghi il mio stipendio, ok? E questa cosa, cioè, questo è il tipo di cose che viene fatto dalla parte aziendale per separarci, e che ovviamente dal loro punto di vista gli facilita il lavoro, perché tu poi li sei costretto a contrattare individualmente, non puoi dire il tuo stipendio agli altri, non sai se ci sono discriminazioni, ma anche a parte lo stipendio, anche per esempio come viene distribuito il premio di produzione, cioè tutte cose molto concrete che ci toccano tutti appunto nel profondo. E altra cosa è che ovviamente TVC non è una bacchetta magica, cioè non è che arriva TVC e ci salva, dobbiamo essere noi in prima persona a organizzarci con i colleghi sul nostro posto di lavoro per capire i problemi in comune, capire cosa possiamo fare e in generale agire collettivamente. E in sostanza questo, cioè avete dei problemi sul posto di lavoro, l'unica cosa che si può fare, la cosa più sensata e la cosa che ti permette più facilmente di ottenere veramente il risultato è organizzarti, agire collettivamente e conoscere persone e condividere soprattutto i problemi che avete sul posto di lavoro. E detto questo, ringrazio i tecnici per tutto il setup, ringrazio Kmeeting e basta. Se avete domande, io non ho risposte, però possiamo discutere molto tempo. Davvero? Ma tu sei nella chat? Allora, abbiamo un po' di problemi, dobbiamo ancora organizzarci. La domanda è stata: quando vado agli incontri locali, come faccio a riconoscervi? Sì, non ci siamo ancora organizzati bene. La prima volta avevamo portato dei manifesti, comunque dei disegni, dei loghi di TVC da mettere sul tavolo. Adesso abbiamo iniziato a stampare gli adesivi, per cui forse ci avremo gli adesivi. E in generale la cosa migliore è chiedere sul gruppo, cioè nel senso la prima volta, per esempio, quando non conoscevamo proprio nessuno, ci conoscevamo solo noi che ci conoscevamo già, abbiamo messo una nostra foto, ci siamo fatti ricordare. No, assolutamente, sono d'accordo. Infatti, cioè, dobbiamo ancora risolvere questo problema, anche perché per ora ci siamo messi lì alla Montagnola perché non avevamo bisogno di permessi, eccetera. Con l'inverno serve un posto fisso, cioè serve un posto in cui ci incontriamo sempre e possibilmente anche con una frequenza regolare. Cioè, anche lì i logout quest'estate sono stati un po' organizzati all'ultimo. E, non ho una buona risposta per questa domanda, però in generale la cosa migliore è chiedere. E se sei nel gruppo, tendenzialmente anche altre persone, per esempio noi abbiamo scritto, abbiamo mandato il messaggio, ci vediamo a questa ora alla Montagnola, ci ha scritto un ragazzo, ci ha risposto in privato, ci ha chiesto ma dove siete, io sono interessato a partecipare. Eh sì, siamo con le sezioni locali, siamo ancora un po' in fase di bootstrapping, stiamo cercando un po' di, cioè non abbiamo ancora per esempio un organigramma, un modo per dire, appunto per prendere decisioni insieme, e è un problema e stiamo cercando di risolverlo, però assolutamente, adesso sei nel gruppo di Bologna? Ok, e comunque la cosa migliore è scrivere lì, o su Zulip eventualmente. Perché il discorso che abbiamo interessi in comune, cioè interessi concreti, nel senso che lo stipendio ce lo pagano le stesse persone e molto probabilmente, non è detto, però molto probabilmente abbiamo anche gli stessi problemi con queste persone. Per cui è sempre il discorso di contrattazione collettiva verso contrattazione ristretta individuale, cioè nel senso ti conviene, hai più leva in azienda se siete in tanti e se siete diversi e poi anche per avere input diversi proprio a livello di problemi sul posto di lavoro, cioè i problemi che posso avere, io faccio sistemista, magari lavoro in un'azienda in cui la reperibilità non è regolamentata e quindi mi danno reperibilità ogni 2 minuti e me ne pagano 3 euro e, un grafico non necessariamente ha questi problemi, cioè nel senso un grafico non si deve svegliare di notte alle 3, cioè fa parte del mio lavoro se me lo pagano e se è scritto nel contratto e se è regolamentato star su di notte per vedere che il server non vada giù. Un grafico ha altri problemi e il discorso però è che se si lavora insieme è più facile risolvere i problemi di tutti. Poi non so, cioè se avete qualcosa da dire ditelo pure.
Allora,
sì, ne abbiamo parlato e abbiamo visto anche Lumio, non so se lo conoscete, e non l'abbiamo ancora fatto, però assolutamente è una cosa che ci può stare e se volete proporlo basta entrare sui social, entrare o sui social oppure su Zulip, che insomma non serve dare nessun tipo di dato personale, potete mettere nome falso, tutto quello che volete e, basta andare lì, fare una proposta, aprire un thread e qualcuno vi risponde. Molto probabilmente qualcuno vuole anche collaborare, perché...
Ah. Mi sembra proprio un approccio da intelligenza collettiva, quindi uno strumento che aiuta a generare proposte, no? A usare l'intelligenza collettiva per produrre proposte interessanti o informazioni, eccetera. Secondo me è uno strumento utile e interessante che nessun altro sindacato ovviamente ha, perché è tecnicistico, le decisioni vengono dall'alto, mentre invece le decisioni dal basso dovrebbero venire, no?
Assolutamente, ne abbiamo parlato e alla fine non abbiamo mai concluso niente, però molto volentieri se volete partecipare.
delle strategie, cioè due degli elementi difficili sono la dispersione rispetto al mondo di lavoro e la contrattualizzazione differenziata, che quindi ti si perde l'idea di, cioè, da voi in fabbrica, sei tutti nello stesso posto, siete tutti contrattualizzati nello stesso modo, allora lì la lotta è decisamente più facile, più immediata, invece tanti altri di lavori hanno questo tipo di problema grosso, e anche secondo me poi di consapevolezza storica rispetto al diritto del lavoro, purtroppo anche certo molto specializzata in altri ambiti rispetto al diritto del lavoro è tabula rasa, prima delle lavori sindacali,
che sia solo.
Volevo capire una cosa che non so se forse è troppo in avanti e deprimente, cioè rispetto al riconoscimento, perché io non so come funzioni negli Stati Uniti, per esempio, però qui ci sono i sindacati confederali, tendenzialmente le aziende già fanno fatica a riconoscere quelli, difficilissimo se non sei al di fuori di questi sindacati, quindi anche se l'80%, forse quando l'80% dei lavoratori che finalmente hanno capito di fare lo stesso lavoro, insomma tutta quella storia là, ce la fanno, vengono rappresentati, scelgono USB, perché ne so, insomma qualcuno che non è sei tra i grossi, non c'è il riconoscimento da parte dell'azienda, che non è obbligata per conto di legale. Perché quelli che firmano sono quelli che hanno poi il riconoscimento, e per esempio dove lavoro io non c'è modo di farsi riconoscere. Quindi una volta si avete, volevo sapere se avete un piano geniale, fatto che, oppure di dire, lascio vengo pure all'incontro e vediamo se viene in mente, ma se ce l'avete già me lo porto a casa, rispetto a poi le modalità per andare, una volta che tutto il lavoro è stato fatto, quindi fai conto che c'è gente che si è riunita attorno a voi e una certa consapevolezza, se c'è un piano geniale per riuscire a premere sull'azienda per avere un riconoscimento, o un piano politico più alto per riuscire a fare in modo che questa cosa in Italia cambi, perché
è assolutamente giusto. No, assolutamente, cioè non abbiamo un piano, però allora, il problema è quello che dici tu, cioè anche da noi, cioè per esempio non è detto che sia necessariamente conveniente ai lavoratori, però non esiste un CCNL dell'ICT, esiste il CCNL pirata che ha fatto poco tempo fa UGL, non mi ricordo chi, comunque non esiste un contratto riconosciuto anche per i tech worker. E questa cosa è un casino. E in America la differenza è anche che, per esempio,
penso che il 99% hanno il commercio. Come da meccanico, c'è metà metà.
Non siamo tutti sotto lo stesso contratto, comunque. Sì, c'è gente. Dipende dal codice ateco dell'azienda. E comunque è un problema assolutamente reale. E per esempio negli Stati Uniti è diverso, perché se ho capito bene, loro li hanno i sindacati per categoria, non per contratto. Quindi appunto c'è il sindacato del, non lo so, è diversa l'organizzazione. Cioè noi appunto siamo legati ai codici ateco, ai CCNL eccetera, e quindi se una certa azienda ha poche persone in un certo tipo di CCNL, il confederale non gliene frega niente, e non abbiamo una soluzione. Altra cosa, non siamo un sindacato, cioè nel senso non siamo un sindacato a livello legale, e non sappiamo neanche se vogliamo esserlo. Cioè il discorso è che se sei un i sindacati sono entità che sono riconosciute a livello legale, cioè hanno dei mezzi in termini economici proprio, se devi fare un'avvertenza, ma anche in termini di competenze legali. Come?
Dipende da quale sindacato.
Dipende da quale. Però in teoria, diciamo, dovrebbero essere questo. E noi ancora, per esempio, non abbiamo persone con competenze legali che ti possono dare un consiglio serio, diciamo, su cui fare affidamento. L'obiettivo è, per il momento, coinvolgere le persone, fargli capire che gli conviene contrattare con l'IVAM, cioè fargli capire, evidenziare i fatti, cioè non è il fatto di spiegarti come si vive, però è cercare di fare un po' da ponte fra i lavoratori che per vari motivi storici, culturali, eccetera, non credono più nei sindacati, contrattazione collettiva, eccetera, fargli riconoscere il fatto che hanno interessi in comune, fargli riconoscere il fatto che risolvere i problemi insieme è più facile e cercare di portarli dai sindacati, che sono quelli che effettivamente avrebbero il mestiere di aiutarli concretamente. Però assolutamente...
Ah, no, del lavoro da remoto, cioè non tanto sul fatto che appunto magari nel gruppo di Bologna c'è un collega che non sta lì, o insomma, ma anche dal punto di vista della contrattazione, cioè tutti quei nuovi tipi di lavoro, come può essere su Upwork, su Top Talent, queste robe qua, che rendono quasi impossibile una contrattazione con i piani alti per cui stai, diciamo, lavorando. Quindi un po' come è cambiato anche questo aspetto qua della contrattazione, del ruolo che hai in un settore. E la seconda cosa era se avete ragionato in un qualche modo sul piano del cooperativismo. Quindi volevamo un po'...
Cioè, hai detto cooperativismo o corporativismo? Ok. Allora sì, la prima cosa, secondo me ci sono due fatti, cioè queste qua sono tutte mie opinioni, in generale comunque non siamo un monopensiero, io oggi sono qua a presentarvi TVC Italia, però sicuramente troverete opinioni diverse. Secondo me ci sono due lati, nel senso, uno è quello di freelancer, Upwork, eccetera, e quindi per esempio... Io, lavoratore italiano, che mi iscrivo a questi siti e per fare, che ne so, web developer, e però sono in competizione con lavoratori polacchi o lavoratori indiani che prendono un decimo dei soldi, e quindi ovviamente c'è già un problema di base nel confrontare i mercati del lavoro. Altra cosa di cui si è parlato di più su Zulip è di cui c'è un gruppo di lavoro aperto che per ora non ha prodotto niente, e hanno discusso un sacco. Hanno raccolto un sacco di materiale sullo smart working, diciamo, post-Covid. Quindi in generale il lavoro remoto, e anche lì, da quello che ho visto, non è che sia ancora capito se è necessario. Cioè, ci sono persone molto favorevoli, ci sono persone molto contrarie, e è un po' difficile. Per esempio, io sono felice personalmente di stare smart working. Cioè, io vivo in via Murri, lavoro dove c'è l'Unipol Arena. Non è che è lontanissimo, sono 10 km, però il discorso è che devo farmi un'ora di bus all'andata e un'ora di bus al ritorno. Se posso scegliere di lavorare, svegliarmi un quarto d'ora prima, lavorare 8 ore, staccare, fare quello che devo, senza invece dover farmi le 10 ore, quindi compreso il viaggio, personalmente ti direi sono super favorevole allo smart working. Con lo smart working si perde, come dici tu, la dimensione della condivisione degli spazi, e quindi è anche più difficile organizzarsi. Non ho capito se la domanda era è positivo o negativo. Ok. Allora ci abbiamo... Sì, assolutamente. Allora, di concreto non abbiamo ancora fatto niente, perché principalmente adesso la gran parte, non so dirvi se la gran parte, però sicuramente le persone che scrivono di più sono persone che sono dipendenti, e la maggior parte sono in body rental, e quindi soprattutto nell'ultimo anno abbiamo parlato tanto di quello, specialmente perché è illegale e in Italia è diffusissimo. Ci sono, allora, non so se tu conosci autonomi.cc, anche quella è una community di autonomi, e alcune di quelle persone sono anche dentro TVC, c'è una buona fetta di autonomi dentro TVC. Di cosa fare di concreto per gli autonomi non abbiamo ancora parlato, c'è un po', anche lì c'è un thread su Zulip, non so se tu sei su Zulip, vabbè. Però assolutamente è un altro discorso che è super aperto, anzi se vuoi contribuire o se in generale volete contribuire per fare cose per gli autonomi è un tema che ancora non abbiamo toccato, però è decisamente aperto. E la seconda cosa era, scusa? Ah, le co-op, esatto. Allora, in generale abbiamo per esempio una awesome list, non so se avete presente, sono queste liste che di solito sono su GitHub, comunque... dei markdown, dei file di testo con dentro dei link interessanti, e abbiamo raccolto un po' di risorse sulle cooperative, cooperative tech, anche una lista di cooperative sia in Italia che nel mondo. E per esempio Lumio, ne parlavamo prima, è questo software che viene usato in generale per prendere decisioni collettive, è sviluppato da una cooperativa spagnola, mi pare. E comunque sì, ci sembra una delle alternative esistenti al momento più concrete per poter appunto fare software di qualità che sia sostenibile dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, che sia sostenibile nel senso anche di mantenibile il software, perché non hai lavoratori in body rental che ne arrivano 30 un giorno, vanno via, eccetera. E ne abbiamo parlato tanto, ci sembra un ottimo modello. Abbiamo fatto, non so se l'hai visto, un workshop con Hypernova. Damiano, un ragazzo Damiano di Hypernova, è venuto a parlarci una mezz'oretta, c'è il video sul sito credo. Però sì, è un tema che trattiamo e sicuramente è super interessante anche approfondirlo, se avete input o se vi interessa, è una delle cose centrali. Sì, è legato a quello che dicevo prima, nel senso, è come dici tu, ma per esempio anche, esempio stupido, possono starci simpatici o antipatici, ma gli influencer sono persone che di mestiere fanno fare soldi a Facebook, TikTok, eccetera, e si prendono dei soldi. Il fatto è che rispetto ai rider, che ovviamente sono meno privilegiati, hanno fatto un lavoro che è partito prima e adesso, quest'anno, in Italia, stanno cominciando a vedere i primi risultati concreti, anche le prime vittorie. Per esempio, influencer sono, non si sa bene cosa, liberi professionisti, però potenzialmente potrebbero fare lo stesso discorso dei rider, dire che sono dipendenti dell'azienda, cioè essere inquadrati come dipendenti dell'azienda. Si parla un po' di insindacalizzabili e ci sono questi tipi di categorie e secondo me anche i liberi professionisti, come dici tu, cioè, la difficoltà è questa, che appunto non necessariamente hai un nemico comune e quindi è più difficile organizzarti. Non è che ci abbiamo una risposta anche qua, però come dicevo prima, ci abbiamo un bel po' di autonomi dentro TVC. Hanno cercato di far partire questo gruppo di lavoro, da quello che ho visto erano un po' pochi e quindi alla fine non si è ancora concluso. Però assolutamente, se a te interessa, se ti va di partecipare, anche solo discutere, vedere altri autonomi, altri freelance, cosa ne pensano, se hanno i tuoi stessi problemi, eccetera. Ci sono sezioni su Zulip, se ne può parlare nella chat principale, e in generale siamo apertissimi a proposte.
Io non lavoro nel settore,
No, per dire... No, assolutamente, intendi gli strumenti tecnici per... Ma assolutamente, cioè, infatti questo è uno dei motivi per cui non abbiamo ancora deciso per esempio di tirare su un Lumio, perché appunto non siamo sicuri che siano necessariamente accessibili. Già Zulip l'abbiamo fatto perché almeno abbiamo un servizio che è nostro e in cui non serve avere vendere i propri dati eccetera, però già Zulip non è il massimo della user experience, c'è un sacco di gente che fa fatica a trovare i thread eccetera. E però è assolutamente valido quello che dici, cioè...
Come dire, vale ancora la parola, parlare, cioè l'incontro...
No, assolutamente, cioè...
Oppure
No, no, sono d'accordo. Certo, ed è anche uno dei motivi per cui siamo anche sui social cattivi, per cui tipo Facebook, Twitter, eccetera, ci siamo. E, però sì, assolutamente. E esatto, il rischio, secondo me, di continuare a restare una cricca di programmatori sistemisti è proprio questo, di rinchiuderci nella nostra stanzetta e continuare a parlare delle nostre cose, però il discorso è che se vogliamo veramente avere un impatto grosso ci deve tirare dentro più gente possibile e non necessariamente possiamo farlo con i mezzi e gli strumenti che abbiamo sempre usato fra di noi. Assolutamente...